I giochi dell'armonia presenta.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Quinto incontro. La luce della notte.
Dal libro della Genesi. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno.
Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente, benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Come sempre, Don Fabio, un breve riassunto, questa volta non dell'intero percorso compiuto fin qui, ma della puntata precedente, dunque della prima parte di questo quarto giorno della creazione.
Sì, noi abbiamo visto in questo quarto giorno la creazione del Sole e della Luna. Sono luci del firmamento per governare, distinguere, separare. Abbiamo parlato del giorno e della notte, ovvero sia dell'attività e del riposo, del distinguere quando l'uomo deve agire e quando l'uomo si deve fermare. Le cose da non fare nella vita, è tanto importante riconoscerle, e le cose da fare. Quante perdite di tempo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di questa luce per distinguere quello che va fatto da quello che non va fatto, e abbiamo introdotto una distinzione classica nella vita spirituale, nei grandi maestri del discernimento come Ignazio e tutti gli altri grandi, meravigliosi dottori di questa arte necessaria per la vita umana, per la vita cristiana, questa distinzione fra ispirazioni e suggestioni. E abbiamo parlato delle ispirazioni come di questa realtà che ha una caratteristica di linearità, di semplicità, di autoevidenza. È un dono, ma come non riconoscere che questa è una cosa importante? Ma nello stesso tempo di libertà. Lo Spirito Santo propone, il maligno impone. Le ispirazioni non hanno violenza, non c'è molto da spiegare, sono lineari. Le suggestioni, da questa etimologia che abbiamo visto appunto una settimana fa, suggerere, cioè essere sotto la gestione di un altro, sono domande aggressive che impongono per forza una risposta, coartano, deviano. Questa caratteristica di deviare la vogliamo risottolineare un momento, perché normalmente questo tipo di ispirazioni sbagliate, che non sono appunto ispirazioni ma sono suggestioni, hanno la caratteristica di distoglierci da cose che stiamo facendo, che sono buone, ma che appaiono di colpo minime e secondarie rispetto a delle altre emergenze. Una suggestione, per esempio, ci fa ritardare il tempo della preghiera perché c'è un'altra cosa da fare subito, e quella è una suggestione. O non ci fa fare una cosa che evidentemente sappiamo che dobbiamo fare perché è comparsa tutto un tratto una cosa che se la facciamo è molto meglio, e invece è una trappola. Allora, abbiamo detto che le giustificazioni di queste cose sono cervellotiche, e che mentre normalmente le suggestioni, come veniamo dal dire, lavorano con la stortura, con il cambiamento, le ispirazioni lavorano molto sulla continuità, sul non desistere, sul non scoraggiarsi, sul andare serenamente avanti su qualcosa a cui dobbiamo continuare ad essere fedeli e che sentiamo semplicemente sane, buone.
Questo è il modo in cui lavorano le ispirazioni, ma come nascono? Ecco, all'origine cos'è che le innesca?
Allora, innanzitutto le ispirazioni normalmente mediano fra le indicazioni generali della volontà di Dio, quelle come i 10 comandamenti, i principi fondamentali della vita umana e cristiana, e ci fanno capire come applicarle. Poi fanno anche un'altra cosa, ci aiutano a iniziare a fare il bene che sappiamo che dobbiamo fare. Perché molto spesso ci capita che noi dobbiamo fare una cosa, ma non riusciamo ad iniziarla. Allora molto spesso lavora così e lo Spirito Santo ci dice: adesso comincia, dai, adesso è l'occasione. Perché moltissimo del nostro spreco parte dal fatto che rimandiamo. E c'è quel momento in cui uno sa che c'è una cosa buona da fare e profondamente nel cuore viene detto: dai, fallo adesso. E uno si sente profondamente libero di non farlo. Per questo è anche bello obbedire con generosità a quella ispirazione. Quante volte, per esempio, ci viene in mente: beh, certo, questo sarebbe un buon momento per pregare. Ecco, quello è lo Spirito Santo. Oppure, ecco, certo, sarebbe tempo che mi metto a fare quella cosa lì che è tanto importante e che è imprescindibile per la mia vita. Ecco, bene. E una qualità tipica delle ispirazioni è che si chiamano l'un l'altra. Uno obbedisce a una ispirazione, una cosa buona, una cosa serena, una cosa che ci permette di iniziare a entrare nell'obbedienza a Dio, alla vita, alla realtà. E normalmente vengono altre ispirazioni e uno lo capisce dalla fecondità. Una dopo l'altra vengono altre luci, altre intuizioni buone. Bene, come sbocciano le ispirazioni? Logicamente dietro a questo che io dico c'è la sapienza di maestri spirituali e io adesso faccio una povera sintesi secondo la mia limitatissima cultura nell'ambito spirituale, la mia povera conoscenza biblica. Ecco. Ma confidando nella bontà degli ascoltatori, cerchiamo di vedere come sono conseguenziali i percorsi dell'ispirazione nel nostro cuore e questa luce del sole che sorge, c'ha la sua alba, c'ha il suo meriggio, c'ha il suo tramonto. Ecco, cominciano dalla lode e dalla gratitudine. Le ispirazioni cominciano sempre dalla gratitudine. Per questo quando si prega, quando si fa l'esame di coscienza, quando ci si confessa, quando si entra in qualsiasi atto di relazione con la realtà più bella, più grande, che è l'amore di Dio, partire sempre dalla gratitudine, partire sempre dalla lode. E quindi partono anche dal desiderio, cioè dal voler corrispondere alla grazia. Quindi chiedono disponibilità, pensare di non dire di no a Dio in nessuna maniera, il volergli dare il volante, il volergli dare completa fiducia. E quindi si parte, anche se uno dice: vabbè, ma non ho capito niente di nuovo. Bene, partiamo da quello che già so, partire da quello che già si sa. Il Signore ha già lavorato con tutti noi, ha già messo dentro di noi delle ispirazioni, già possiamo ricordare cose buone che abbiamo fatto. Partiamo da quella realtà che già noi abbiamo conosciuto. Infatti ricordiamo che in questo percorso dell'Hexameron, di questi 6 giorni della creazione, siamo partiti dalle prime evidenze. E appunto qui bisogna sempre partire da quello. A questo punto è molto importante, perché lo Spirito Santo possa liberamente parlare in noi, parlare di abbandono, di distacco, di silenzio. Che cos'è l'abbandono? L'abbandono è non essere rigidi, essere disposti a che Dio ci dica qualche cosa che ancora non abbiamo capito. E cos'è il distacco? È la libertà da tutto, non assolutizzare niente, non permettere che niente divenga più importante della novità di Dio. Essere non attaccati a nessun progetto non è roba semplice, però questo si può chiedere, si può dire: Signore, dammi l'abbandono, dammi il distacco, già chiederlo e aprirsi, e lo Spirito Santo può lavorare. Per questo si tratta di, come abbiamo già detto prima, desiderare che Dio ci parli, desiderare che Dio si rivolga a noi. E il silenzio, la pace, che non è semplicemente assenza di parola, è un po' di distanza, non vuoto, ma interiorità, stare nella parte più profonda e più bella di noi. Quindi da queste cose non distaccarsi in un minuto, essere regolari in queste cose, nella lode, nel desiderio, nel decidere di non rifiutare a nulla a Dio, nel praticare l'obbedienza alle cose che già sappiamo, nell'abbandono, nel distacco, nel silenzio, e quindi incominciare ad ascoltare il nostro cuore, cominciare a vedere bene, dopo che tutte queste cose qua le ho chieste, vediamo un po' che mi viene dentro al cuore. E è molto sano registrare ciò che sorge dal profondo, e a quel punto arriva l'ultima fase fondamentale: confrontarsi con un maestro, confrontarsi con una guida. Nessuno di noi può andare avanti nella vita spirituale senza il sole di una guida che ci aiuti. Ecco, adesso, questo veramente detto in estrema sintesi, senza troppe ripetizioni, sono così alcune strade che andrebbero rispiegate e approfondite una per una. Queste sono cose che richiederebbero molta meditazione, però per capire che c'è una strada fatta di gratitudine, di desiderio, di apertura, di memoria, di abbandono, di distacco, di silenzio, di fedeltà, di esame, di percezione di sé, che va tutta sottoposta alla nostra guida spirituale, e che sono queste cose che, attraverso le quali Dio parla nel nostro cuore. Quando diciamo Dio parla nel nostro cuore, sì, ma di che stiamo parlando? Che cosa è questa roba qui? Ecco, attraverso questo materiale qui. Ma questo è solamente un aspetto di quanto abbiamo detto, ce ne sono anche altri.
E veniamo all'argomento di oggi, Don Fabio, la luce della notte, dunque una luce che si contrappone alla luce del giorno. Che cosa simboleggia nel nostro cammino di crescita spirituale?
Ecco, c'è la luce nella realtà luminosa, facile da vivere, coltivata bene, e c'è una luce anche quando non si vede. C'è una luce che Dio dona nel momento del benessere, e c'è una luce anche nel malessere. Ovvero sia, noi dobbiamo distinguere quelle che Sant'Ignazio chiama consolazioni e desolazioni. Si impara nelle consolazioni, si impara nella luce del giorno, si impara nelle cose buone. Quanto è importante imparare dal bene, quanto è importante imparare dalla luce. Dice il Salmo: alla tua luce vediamo la luce. E allora c'è una sapienza da assimilare nel momento in cui il Dio ci consola, il Dio ci dà cose belle, il Dio ci permette di ricevere grazie, il Dio parla con fluidità nel nostro cuore, ma non sempre Dio ci deve parlare così. C'è il momento in cui veniamo sottratti a certi doni, certe straordinarietà, certe facilità, certi sostegni. Quel momento in cui uno non trova più una parola tanto facile. Un esempio classico è quello del profeta Elia, il quale a un dato momento si trova in stato di persecuzione ed è profondamente desolato, è profondamente infelice, non vuole andare più avanti, si ferma. E Dio gli dice: cammina, e gli dà un cibo perché lui cammini 40 giorni e 40 notti e arrivi dove? Fino al monte di Dio, all'Oreb. E Elia è triste, è addolorato, è infelice, è senza senza una via d'uscita, è perseguitato. Siamo nel primo libro dei Re, siamo nel capitolo 19 e questa situazione è una situazione difficile. E allora lui vede che arriva un terremoto, ma Dio non sta nel terremoto. Viene un vento gagliardo, ma Dio non sta nel vento gagliardo. E così le manifestazioni eclatanti non ci servono più. Ci sta quel momento in cui uno non è più oggetto di grazie patenti, evidenti. Uno sta soffrendo e deve ascoltare, come succede a Elia, una brezza soave, ovvero sia ritrovare il filo nelle cose che non sono patenti, evidenti. Nella desolazione bisogna saper ritrovare il filo. Bisogna imparare dai dolori, imparare dai momenti in cui non siamo per nulla consolati. Bisogna in un certo senso farsi saggi nei momenti di solitudine, nei momenti difficili, nei momenti in cui puoi cambiare predicatore, puoi cambiare guida, ma non trovi proprio niente. E la realtà è che hai fatto molto male a cambiare i posti. C'è gente che deve continuamente essere consolata, deve avere continuamente soddisfazione spirituale, è una sorta, così viene denominata, così anche forse talvolta a sproposito, una lussuria spirituale, per cui uno ha questa avidità, per cui deve avere, forse bisogna non avere. C'è una luce nei problemi, c'è una luce negli abbandoni, c'è da imparare tanto e da crescere tanto nelle sofferenze. Ribadiamo, bisogna crescere nelle cose belle, bisogna saper mangiare le cose buone, bisogna stare attaccati alle grazie, bisogna saper essere fedeli alle cose buone, farsi un bel elenco di cose buone che ci fanno bene, cose che abbiamo già detto altre volte appunto, e essere fruitori sereni, costanti, delle sorgenti di grazia, delle sorgenti di consolazione. Ma viene sempre il momento in cui tutto questo non ci dice più niente. Viene sempre il momento in cui tutto questo diventa insipido. Non ci tocca più. Pare che non ci serva a niente. Pare che il cuore non parli più. Pare che non ci sia ispirazione. Lo fa apposta a Dio. Toglie certe grazie perché noi impariamo innanzitutto, come dice Sant'Ignazio, a non fare il nido in casa d'altri, perché c'è l'immagine di alcuni uccelli che sfruttano i nidi fatti da altri uccelli. Sì, renderci conto che la grazia è la grazia, cioè viene da Dio, non è un possesso. E allora certe volte essere sottratti a certi doni spirituali ci serve a dire, vedo che quando ce l'avevo questo dono spirituale era un dono di Dio, era qualcosa che veniva da Lui. Io stupidamente mi sono fissato sul dono, mi dovevo ricordare la relazione col donatore, con il generoso. E questo è già molto importante, ma anche perché dobbiamo saper apprendere la brezza soave in cui parla Dio, quella cosa più piccola, quasi impercettibile, quella linea di fiducia che resta nel fondo del nostro cuore anche quando le cose sono toste, sono difficili, sono croce, uno non ha risposte. Non mollare in quel momento lì. Un matrimonio non può essere sempre consolazione. L'amore verso un coniuge non si esprime nella constatazione, nel godimento di tutto il bello che il coniuge ci dà. E inizia quando è desolante stare accanto a questa persona ed è lì che cresce qualcosa di più profondo, più serio, più bello, più convincente. Ho motivi per stare accanto a te. Ho motivi per continuare a farti da padre, se parliamo di paternità. Ho motivi per continuare a servirti, se parliamo di servizio ecclesiale. Ho motivi per continuare a fare il prete, anche quando non ho consolazioni. Anche quando non ho questi appagamenti, ho motivi, li devo cercare. Quelli sono molto importanti. I motivi che si trovano nel deserto della desolazione, nel deserto del dolore, uno deve sapersi lasciar portare fino a quella luce che sta anche nella notte, quella luna che illumina anche il momento più buio. Dice un salmo, per te la notte è chiara come il giorno, quando anche la croce diventa il luogo dove Dio ci parla, e quanto ci parla, ma quello che ci dice là vale per sempre. Quello che ci dice là è roba sua, è dallo Spirito Santo. Quando siamo in tanta consolazione ci confondiamo anche, ma invece quando le cose appaiono anche nella luce della notte, anche nel momento in cui siamo soli, anche nel momento in cui l'ingiustizia forse sta mordendo la nostra anima e ci sta intristendo, anche lì trovo motivi nel mio cuore per continuare. Stiamo parlando di un cammino spirituale, non stiamo parlando di una passeggiata in carrozza, no, no. Qui si tratta di entrare profondamente nel nostro cuore, come vediamo. Si tratta di trovare motivi nel nostro cuore saggi, importanti, preziosi.
Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare e scaricare questa e anche le altre puntate su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia e ancora buona domenica a tutti.
I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Quinto incontro. La luce della notte.
Incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, c'è profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Fra 100 anni, come un gabbiano volerò, sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non puoi. Dolcemente, non ti preoccupare.